Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Eccoci qua, pronti a partire in leggero ritardo, ma oggi va così, con Colpo Gobbo. Venerdì 13 sarà per quello, venerdì 13 potrebbe aver influito a livello astrologico. 14:12 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Luca in regia, come vedete salutiamo Dario che sicuramente ci raggiungerà dalla prossima settimana, Dario Ghiringhelli naturalmente, e in questi minuti c'è la conferenza stampa di Conseisao, quindi vediamo cosa dirà l'esterno d'attacco bianconero che si presume a questo punto partirà da titolare, ma insomma era già dato titolare ampiamente in tutte le probabili formazioni, insomma, che di solito si leggono sui giornali. L'unico dubbio poteva essere quello se David venga confermato centravanti, oppure se giochi Boga con Yıldız o McKenny a fare il falso 9, insomma, quindi vediamo. Questo naturalmente è un dubbio che non ci toglierà sicuramente Francisco Conseisao, perché non è sua competenza quello di scrivere la formazione. E si conferma, caro Luca, la tendenza di Spalletti. Ci eravamo dimenticati dell'Udinese, mancava ancora una ex in campionato. Avevamo detto, prima del Napoli non parla perché la ex, prima dell'Inter non parla perché la ex, prima della Roma non parla perché la ex, e ci eravamo scordati l'Udinese, anche perché l'Udinese in realtà la Juve già due volte l'ha incontrata quest'anno, sia in campionato che in Coppa Italia. Tra l'altro era stata la prima partita di Spalletti, quella con l'Udinese in campionato, che andò bene, segnò subito una risalita della squadra dopo le tre sconfitte consecutive che sono costate il posto a Igor Tudor. Il turno di Coppa Italia, diciamo, sofferto nel risultato fino alla fine, ma non nel modo di giocare la partita, in cui la Juve ebbe diverse occasioni, e in particolare in quella partita ricordiamo il gol annullato a David, il più bello che ha segnato in maglia bianconera, per un fuorigioco tracciato prendendo il difensore in mezzo all'area invece che quello sulla fascia, insomma una specie di Candreva bis che per fortuna non aveva influito sul risultato finale. Poi è arrivata l'eliminazione per quanto riguarda la Coppa Italia con l'Atalanta, e con tanto di polemiche legate a quel rigore dato in maniera abbastanza libertina, direi, sul tocco sfioramento di mani. Intanto ci sono già di Bremer le prime dichiarazioni, insomma, da parte di Conseisao, che appunto sta parlando allo Juventus Stadium in questi minuti. Penso che l'unione che abbiamo è la base di tutto, dice Conseisao sulla domanda quanto inciderà l'unione del gruppo in queste ultime 10 partite. Penso che senza quello non si possa vincere, noi abbiamo già dimostrato tante volte che abbiamo questa unione, questa è la base per poter vincere le partite che mancano ed è quello che vogliamo fare. In effetti, diciamo, la sensazione che questo gruppo, anche nelle difficoltà comunque, perché anche quando nel secondo tempo è crollato col Galatasaray, quando ha subito ingiustizie clamorose, ha sempre dato la sensazione di essere compatto, comunque pur nelle difficoltà e a volte senza risultati, e legato a doppia mandata all'allenatore. E mi pare che le esultanze, insomma, beh, il giorno del compleanno, d'accordo, ma in generale facciano capire questo. Anche un po' di spensieratezza si era trovata quando, diciamo, recitavano un po' la parte nelle esultanze. Adesso sta tornando anche quello con la serenità. Sicuramente ci aspettiamo che possano arrivare anche risultati consecutivi, perché adesso la volata Champions è sicuramente complicata e questa è la partita che assolutamente la Juventus non può sbagliare, perché è nello stesso turno di Como-Roma e quindi questi tre punti pesano tantissimo nell'economia di questa volata finale, perché avresti l'occasione di mettere il naso davanti almeno una delle due contendenti attuali per il quarto posto. E poi, senza far troppi calcoli, perché si sa che c'è stato un periodo di quest'anno in cui si diceva adesso ci sono 4 partite abbordabili, la Juve farà 12 punti, meglio non dirlo più, perché quella volta lì credo che la Juve si fosse fermata a 9, adesso non ricordo più. Quindi, però servono tanti punti, perché la Roma, che tra l'altro ha pareggiato ieri con il Bologna in Europa League, e il Como soprattutto, che sarà impegnato ancora in Coppa Italia in semifinale, ma insomma ha comunque possibilità di preparare bene partita per partita e soprattutto a meno pressioni di tutto. Sono due avversarie di grande, diciamo, molto ostiche, e quindi la Juve non può permettersi di sbagliare approccio a Udine, e quindi speriamo, insomma, che la squadra vada sulla strada giusta, come ha saputo fare nelle ultime partite. Come dicevo, i dubbi di formazione fondamentalmente sono il portiere, che ce lo teniamo questo dubbio, tutti i dubbi che ci teniamo e dopo la conferenza di oggi, perché ripeto, questa tradizione che può anche essere carina, per carità, di far parlare i giocatori invece dell'allenatore nelle partite in cui Spalletti casualmente è ex, però in pratica non dà indicazioni sulla formazione di nessun genere. Già Spalletti di suo non è che sia uno che proprio te la dice la formazione, però in questa maniera dobbiamo ricavare. L'altro dubbio, naturalmente, oltre a quello del portiere, credo proprio che sia quello dell'attacco, con Boga e David in, come si diceva una volta, in ballottaggio per una maglia, anche se con ruoli diversi. Dunque, sul lavoro con Spalletti, con Sessão dice: durante la settimana lavoriamo su tutto, dobbiamo tutti migliorare individualmente per far sì che la squadra sia più forte, lavoriamo sempre su tutto, su tutti i dettagli. Questa frase credo l'abbiamo già sentita 100.000 volte anche dallo stesso Spalletti. Poi gli hanno chiesto se si possano gettare le basi per una Juve vincente, ovviamente non in questa stagione perché ormai le cose sono andate come sono andate, e con Sessão risponde: giochiamo molto bene, abbiamo tanta potenzialità di fare molto meglio ancora, dobbiamo lavorare su quello, abbiamo tanti giocatori di qualità e proviamo a fare ciò che il mister ci chiede, possiamo ancora dimostrare, ora ci sono tante partite per raggiungere l'obiettivo. Sì, diciamo che risponde, non risponde, vabbè. Dobbiamo migliorare, abbiamo potenzialità di fare meglio, eccetera eccetera, però parlare di basi per una Juve vincente ovviamente non è neanche competenza di Sessão, lì la parola passa all'allenatore e soprattutto alla società, che dovrà essere brava sul prossimo mercato a non sbagliare più i rinforzi, perché il grande problema di questa squadra, l'abbiamo detto più volte in questa stagione, che è emerso in modo particolare quando si è giocato ogni tre giorni partite di un certo spessore, è che sono state sbagliate praticamente due campagne acquisti estive e, diciamo, quella invernale ultima in cui è arrivato Boga e Holm col punto interrogativo. Diciamo che si può discutere sul fatto che non è arrivato centravanti, questo sì. Adesso sta tornando Vlahovic, che dovrebbe essere l'altra novità, la sua convocazione. Vediamo se sarà convocato addirittura anche Milik, che si è allenato in gruppo e ieri in partitella addirittura ha segnato sia Milik che Vlahovic. Vediamo se ci saranno novità da questo punto di vista. Quindi centravanti questa volta dovrebbe esserci a disposizione in panchina, poi vediamo se addirittura Spalletti non pensa a qualche staffetta in modo da fare giocare Vlahovic già al primo minuto, non lo so, vediamo cosa gli passa per la testa. Sull'Udinese, con Sessão, sappiamo che è una squadra forte, in casa ancora di più, è una squadra molto fisica, sappiamo la loro qualità, i giocatori che hanno davanti, ma tutti fanno un buon lavoro, sono tosti, ma andiamo lì con l'ambizione di vincere per continuare la nostra strada. Sicuramente Davis, o Davis che dir si vuole, il centravanti dell'Udinese, è un bel bestione. Bisogna capire come sta Bremer anche, tra l'altro, tra i dubbi di formazione, perché c'è chi diceva che potrebbe esserci anche un turno di riposo per lui con Gatti a marcare appunto il centravanti dell'Udinese. È il discorso fisico, secondo me, da tenere in conto, che potrebbe voler dire giochiamo con l'attacco leggero per metterli più in difficoltà, perché il giocatore fisico col giocatore piccolo può andare più in difficoltà rispetto la marcatura uomo tradizionale, diciamo così, bestione contro bestione, per dirla così. Oppure potrebbe essere invece mi tengo il centravanti, quindi magari David del primo minuto e poi eventualmente nel secondo tempo lo cambio, avendo l'alternativa probabilmente in panchina, cioè quella di Dusan Vlahovic, per tenere sia Yıldız sia McKennie al loro posto, perché comunque questi due hanno garantito, numeri alla mano, il 30% dei gol della Juventus nell'era Spalletti. Sono 8-8, 16 gol sui 54 complessivi, quindi diciamo che tenerli al loro posto aiuterebbe a metterli nelle migliori condizioni. Certo, David in questo momento obiettivamente è difficile un po' da inquadrare, mettiamola così. Poi Bernardo Silva, lui lo conosce giustamente, essendo di quelle stesse parti. Io conosco Bernardo molto bene, so che è molto forte, ma non gli ho parlato di questo, quindi di un eventuale arrivo alla Juve. Non so se la Juve lo vuole comprare o no, ma se mi chiede gli dirò che la Juve è un grande club, che qui si deve vincere. Tutte le squadre del mondo vogliono Bernardo, e quindi credo che, certo che se i nomi che iniziano a girare sono quelli di Bernardo Silva, ho letto addirittura di Lewandowski, lo dicevamo per scherzo, Luca, l'altro giorno di che fossimo stati noi, non sarebbe male, Lewandowski a 37 anni.
È il mio sogno bagnatissimo. Cioè,
non sarebbe male vedere, l'ho detto, se hai Vlahovic ce lo confermi, come pare possa succedere a livello contrattuale, adesso mi pare che le cose si mettano in discesa, a Yıldız ci aggiungi Lewandowski, insomma è un bel pacchettino lì davanti, perché è vero che a 37 anni magari non può giocare tutte le partite 90 minuti, ma insomma avere quella bella alternanza lì credo che possa essere una cosa molto molto positiva, soprattutto per il peso specifico, l'esperienza, la fisicità, eccetera eccetera.
Modric ci ha dimostrato che è possibile.
Modric corre pure, tra l'altro, ancora tanto, pur avendo quasi 40 anni, no?
Poi stavamo parlando anche di pulire dei palloni o fare dei gol sporchi. Lewandowski non è il maestro, è proprio supremo.
Sì, poi avere tutti questi crossatori in squadra, tra cui l'ultimo arrivato Boga, e non avere uno forte di testa in mezzo all'area è un po' un controsenso, diciamo così, in linea di massima. Nell'ultima partita anche si è visto un David che ha avuto il pallone di testa contro il Pisa, ma l'ha mandato ben alto sopra la traversa, una cosa sicuramente non difficile quel colpo di testa lì, e neanche difficile da prevedere l'arrivo del pallone. A proposito di Vlahovic, Conseissau ci dice: tutte le squadre con tutti i giocatori in forma sono più forti. Dušan è molto forte, è mancato come tutti gli altri che non sono stati disponibili. Lui sta sempre meglio, speriamo ritorni bene da questo infortunio. Insomma, c'è ovviamente il dubbio, 105 giorni mi sembra di aver letto che sono passati dall'ultima partita disputata da Vlahovic, e quindi probabilmente, ripeto, avendo fatto gli ultimi allenamenti, le ultime partitelle, potrà tornare a disposizione, ma vedere quanti minuti abbia nelle gambe dopo 105 giorni di stop. È anche vero che Allegri diceva sempre che la prima partita dopo l'infortunio è quella che la fai sempre bene, poi dopo senti la fatica, diciamo così, quindi eventualmente vediamo. E sono curioso di vedere la gestione di Vlahovic in queste partite, perché credo che possa essere davvero un valore aggiunto per una Juve che crea tanto ma in area di rigore è un po' poco peso. Poi gli chiedono se si è sentito troppo criticato. Mi fa crescere, se giochi a calcio e giochi alla Juventus la critica è una cosa normale, devi viverci bene. Io ci vivo bene, io provo a crescere con le critiche, ma anche quando mi dicono che faccio bene devo avere equilibrio, non essere troppo felici quando fai bene o troppo tristi quando fai male. Io provo tutti i giorni a fare meglio, a aiutare la squadra in gol e assist, a aiutare la squadra a difendere. Gol e assist sono importanti, ma ci sono tante cose dietro che non guardano, ma che sono importanti per la squadra. E qua sembra un po' di sentir parlare Spalletti, insomma, che chiede ai suoi giocatori sì l'applicazione offensiva, ma come tutti gli allenatori, insomma, anche la fase del ripiegamento difensivo, rincorrere l'avversario, fare la corsa in più per il compagno, sono tutte cose sicuramente molto molto importanti. Vai Luca.
Ti faccio una domanda. Tutte belle queste parole, sì, di Cipo, sì. No? Ma è questo l'aspetto caratteriale che vogliamo alla Juve?
In che senso? Tu ne vorresti di più cattivi?
Sì.
Vabbè, ma non in conferenza stampa. In conferenza stampa è difficile. Allora, che questa squadra manchi un po' di figli di buona donna, chiamiamoli così, questo sicuramente è vero, l'abbiamo detto tante volte già anche l'anno scorso. È proprio una caratteristica di questo organico di non avere quei giocatori che con anche la cattiveria, non dico l'intimidazione cattiva, ma un po' di intimidazione dell'avversario, queste cose qui mancano un po', ecco, la gente che si fa sentire nelle entrate come faceva Chiellini o come facevano altri, ma anche attaccanti tipo Mario Mandzukic, è ovviamente una dota che questa squadra non ha, e infatti credo che Spalletti abbia scelto questo modo di stare in campo, di gestire le partite, anche in funzione di questa caratteristica della squadra, che deve essere una squadra che gioca e che tiene il controllo più possibile della situazione, perché nel momento in cui va in difficoltà, la palla ce l'hanno gli altri, ti mettono un po' alle corde, lì mancano un po' quel tipo di giocatori che con spessore, con cattiveria, ti tirano fuori dalla, esatto, dalla pauta, come si dice.
O la palla o la gamba.
Sì, mi ricordo una frase di Montero che diceva: o passa la palla o passa l'uomo, tutte e due non se ne parla neanche. Questo è un po' il concetto di base. Cos'hanno in più di Como e Roma? Cos'ha la Juve in più di Como e Roma? Siamo più forti, dice. Oh, guarda, se volevi qualcosa di più deciso, eccolo qua. Dobbiamo farlo vedere in queste ultime partite, dobbiamo trovare continuità, vincere queste partite che mancano, vogliamo stare lì e dimostrare che meritiamo questo. E questa è la convinzione, giustamente. Allora, con il Como obiettivamente io non ho dimostrato nei confronti di Rete di essere più forte, perché li ha persi tutte e due 2-0, ma sono capitati sempre momenti complicati, perché uno in mezzo a tutte quelle trasferte consecutive, con tanto di eliminazione, cioè di esonero di Tudor. Dopo questa di ritorno è capitato dopo i disastri di Inter, Galatasaray e compagnia bella, e quindi la squadra era depressa, poi gli ha messo anche quella maglia, diciamo, un po' particolare in quella giornata lì, quindi non si è ritrovata tanto neanche forse nel modo di stare in campo. Ma con la Roma invece no, con la Roma secondo me la Juve ha dimostrato, tra andata e ritorno, in effetti di avere qualche cosa in più, ma soprattutto rispetto a queste due squadre c'è stata una continuità di episodi negativi che in campionato, allora guarda, te lo dico proprio sinceramente, le partite in cui la Juve non ha fatto i punti che doveva e poteva fare, sono 8, se le ho contate così a mente. 3 imputabili esclusivamente alla Juve, Lecce, Cagliari e Derby. Queste 3 qua la Juve non le ha vinte esclusivamente per demeriti suoi. Le altre 5, che però sono tante, ai demeriti della Juve si sono aggiunte degli errori arbitrali conclamati che l'hanno chiaramente penalizzata. Parliamo del Verona, delle 2 con la Lazio, ovviamente della Fiorentina a Firenze e dell'Inter. Cioè tutti errori clamorosi, tutti contro, 5 partite. In queste 5 partite la Juve cosa ha fatto? 3 punti mi pare su 15, 12 che mancano, non dico che avrebbe fatto 12 punti in più, questo non si può dire, ma metti anche solo in cantiere 4-5 punti in più in queste 5 partite e vedi che la classifica sarebbe molto diversa, ma soprattutto sarebbe più giusta, nel senso che comunque invece Como e Roma non hanno avuto una sequenza tale di episodi arbitrari contrari, tutti in partite in cui non vinci, tra l'altro. Poi c'è stata anche Bologna in cui ci sono state cose clamorose in cui la Juve ha vinto, insomma. Però ecco, questo credo che sia la grande differenza. In questo momento pesa anche quello, cioè la Juve, l'abbiamo detto tante volte, non è ancora quella grande squadra che può fregarsene di tutto, di vincere contro tutto e contro tutti. E allora con Seisau probabilmente quest'ultima, non credo che sia la vittoria del col Pisa che ha fatto dire a Conceição la Juve è più forte della Roma e del Como. C'è una convinzione di base che è anche un po' logica guardando l'organico, almeno nei confronti del Como. La Roma dalla parte sua ha questo mercato invernale, ha comprato un centravanti vero, Malen. Se è vero veramente che l'hanno offerto anche alla Juve, che la Juve non l'ha preso in considerazione, c'è un po' da fare come Tacchinardi. Hai visto quel video di Tacchinardi? Quello gli hanno detto, preso e se n'è andato. No, allora io esco, c'ho Maria, io vado, insomma, perché lì veramente sarebbe stato. Se è andata così è stato un errore abbastanza madornale, perché insomma fa tutta la differenza del mondo avere un centravanti con quelle qualità.
Poi però, dopo, dimmi. Se rifiuti Malen e poi in estate prendi Lewandowski, è il colpo della vita.
Sì, se arriva Lewandowski, sì, assolutamente. Ma tanto sarebbe stato comunque solo in questo periodo, Malen, nel senso che credo che anche la Roma l'abbia preso in prestito fino a fine stagione, poi torna al mittente, lì c'è di mezzo anche Douglas Luiz e altri affari, chissà che Malen non sia un capitolo che si riapre d'estate. Però in effetti, ripeto, credo che comunque da tutti i nomi che si leggono per il prossimo mercato, quello che emerge è che non si va più sul giovane, sulla scommessa, eccetera. Si cerca di mettere, come noi cerchiamo di dire da quanto, Luca? Dall'inizio dell'anno più o meno, i tasselli giusti, con la giusta esperienza, il giusto peso internazionale, nei ruoli fondamentali, quelli della spina dorsale, dal portiere al centravanti, la spina dorsale centrale della squadra, insomma.
Quanti sono i giocatori giovani della Juve del passato, degli ultimi 30 anni, che sono arrivati alla Juve e hanno fatto bene già subito?
Giovani? Ildiz lo mettiamo?
No, era già della Juve, quindi non
era, però è cresciuto in casa, diciamo così. Tu, chi ti ricordi tu? Vai, che c'è la memoria.
È arrivato giovanissimo.
Del Piero, sì.
È arrivato Buffon, che era giovanissimo. Sì. Cannavaro, che era giovanissimo. Dybala.
Beh, Cannavaro sì, quando è arrivato
era giovane?
Era abbastanza giovane, sì, era già nel pieno.
Altri onestamente non me li ricordo, perché poi la Juve ha sempre comprato gente
è quello che dico, quando hai certe
forte.
Poi che tu nell'organico ci metti 4-5 giovani per avere il futuro garantito, intanto li fai crescere, ma i giovani crescono meglio se di fianco hanno quello esperto che gli insegna qualcosa. Se invece sono loro quelli che devono tirare la carretta, è anche più difficile. Magari possono crescere, come dici, come fanno per qualcuno ti vuole insegnare a nuotare, ti butta in mare. A volte,
diciamo, sì, ma la Juve non è questo ambiente.
Appunto.
La Juve è un'altra cosa.
Non è l'Atalanta, non è il Sassuolo, non è il Bologna, con tutto il rispetto di queste 3 società. Le pressioni sono diverse, le esigenze sono diverse, il bacino d'utenza è diverso, il giro di soldi è diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lì, per questo tipo di piazze, ci vuole qualcuno che sappia come si fa, e anche che sappia come si fa a vincere, perché adesso nell'organico della Juve non è rimasto più nessuno che ha vinto degli scudetti, dei campionati, dei trofei importanti, e quindi
è rimasto Pinsoglio.
Hai ragione, Pinsoglio da Moncalieri ci salva lui, però dico, al di là di Pinsoglio, in campo poi alla fine queste cose pesano. E come quelli che sono adesso nell'organico della Juve, al massimo hanno vinto la Coppa Italia con Allegri. Questo, poi magari qualcuno vincerà nella sua carriera sicuramente, però ci va qualcuno che adesso sappia già come si fa e possa dare delle garanzie. Oh, credo che siamo arrivati al notiziario. Intanto riprendiamo poi la marcia normale e andiamo anche allo stadio col direttore per vedere un po' com'è andata questa conferenza stampa di Conceição, di cui vi abbiamo dato qualche spunto. A fra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Colpo Gobbo.
Eccoci qua, allora subito Dušan Vlahović non convocato, quindi togliamocelo dalla testa Luca, prima facevamo tanti bei progetti, voli pindarici e invece non è ancora convocato per la gara di Udine, evidentemente è stato valutato che dopo 105 giorni il giocatore non è ancora pronto per tornare con l'impatto che serve a dare una mano alla squadra, neanche part time, quindi questa
condanna.
Ecco. Questo è insomma l'ultima ora e quindi ve la comunichiamo, la commenteremo anche tra poco con il direttore che ha ascoltato la conferenza stampa del CICO con Seisao, che ha detto questa cosa, insomma, sì, che l'unione fa la forza, in pratica che la squadra unita può raggiungere i traguardi, ma soprattutto la frase che a me ha colpito di più, ma magari perché l'ho letto e quindi non ho sentito la conferenza stampa, sentire una cosa, leggere e un'altra, questa cosa che insomma la Juve è più forte di Como e Roma e quindi lo deve dimostrare sul campo adesso nelle ultime 10 partite, che fa ben sperare sulla convinzione della squadra che è un po' rinfrancata dal 4-0 con il Pisa, ma credo anche dalle prestazioni in 10 con l'Inter, col Galatasaray al ritorno, il primo tempo col Galatasaray, insomma in tutto questo periodo negativo alla fine la Juve ha sbagliato la partita con il Como, che peraltro adesso si vede quanto è pesante dal punto di vista della classifica, e il primo tempo e il secondo tempo col Galatasaray all'andata a Istanbul. Il resto onestamente è imputabile fino a un certo punto alla squadra, perché sì, ci saranno stati degli errori di qualche genere, ma sono successe cose talmente incredibili dal punto di vista arbitrale e penalizzanti che è anche difficile dire che queste non abbiano influito per niente né nelle singole partite né nella sequenza delle partite, perché poi si accumula la tensione, si accumulano insomma quella sensazione quasi di impotenza che ti taglia un po' le gambe. Ecco, adesso la squadra si è rimessa in piedi, le parole di Conceição fanno ben sperare che la testa sia ben settata per una partita, ripeto, che ha un'importanza fondamentale. Sì, ne mancano 10 finché vuoi, ma intanto nel turno di Como Roma, se tu non dai la sensazione di esserci con la testa e coi punti, e gli altri se ne accorgono, quindi questa è proprio una partita da non sbagliare. Dunque, sì, Vincenzo da Roma ci dice, sì, perché io dicevo Spalletti, guarda caso, 4 conferenze prepartita ha saltato contro le 4 ex squadre, quindi Napoli, Inter, Roma e adesso anche Udinese. Questa secondo me è una chiave di lettura da tenere presente, lo diciamo scherzando con Dario all'inizio, ma poi alla fine ha trovato conferma, tipo un po' quando fai la prova del 9, no? Nei calcoli matematici. E Vincenzo dice, sì, meno male che Empoli e Sampdoria sono in Serie B, se no, giustamente, anche con loro avrebbe potuto adattare la stessa tecnica. Poi invece Marco da Imola chiede, volevo sapere se si hanno notizie in merito alla sentenza che dovrebbe uscire in questo mese, se non sbaglio, sui ricorsi di Geraudo, Moggi, Agnelli, eccetera. Non vedo l'ora che fallisca questa federazione. Allora, intanto per fallire bisogna che poi a sentenza favorevole i personaggi in questione vadano a chiedere il rimborso, diciamo così, il risarcimento, ecco, alla federazione, che a quel punto sarebbe un risarcimento plurimilionario che lascerebbe un po' in braghe di tela la federazione. Non penso onestamente che John Elkann stia valutando l'ipotesi che sia la Juve a chiedere il risarcimento, cioè vedo più una prospettiva che poi le singole persone possano andare al tribunale ordinario, direi, guarda che, però ragazzi, qua di che stiamo parlando? Facciamoci dare dei soldini in cambio. Oh, caro Luca, credo che abbiamo un messaggio, forse anche un paio di vocali da sentire. Vai pure.
Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve! Non vedevo l'ora che incominciasse la puntata. Detto questo, ma cosa combinano sui giornali? Ne fanno sempre una. Non ho ancora letto il rompipallone di Gene Gnocchi, ma tanto posso immaginare. E detto questo, a proposito di Udinese-Juventus, io ricordo, a parte le vittorie recenti, ricordo un bel 6-2
quello di Kedira.
2018. Detto questo, ti chiedo se faresti giocare dal primo minuto Jérémy Boga, forza Juve.
Adesso ti rispondo subito, anzi facciamo che rispondiamo insieme. Io ricordo anche un 5 maggio 2002, comunque caro Luca, a Udine. Sì, quella lì fu la partita di una tripletta di Kedira, se non mi sbaglio, quella che ricordavi tu, del 6-2. Ma andiamo subito dal direttore, perché così con lui parliamo anche di Boga e di altri, ma soprattutto della conferenza stampa del CICO con Seisao, che ha sostituito davanti ai microfoni Il mister Spalletti, direttore Antonio Paolino, buongiorno.
Buongiorno mio caro Schifo, io pensavo di portarle le buone novelle.
E invece...
le buone notizie, e invece ci ha stupito essere stati convocati al termine della breve conferenza di Conceição, il che aveva già sostituito, programmato, mister Spalletti, che guarda caso, Luigi, ci avrai fatto caso, ha saltato finora tutte, ma non è questa la motivazione ufficiale.
No, certo, non lo diranno mai.
Non lo diranno mai, però ha saltato tutte le conferenze di vigilia delle squadre
in cui ha allenato.
Che ha allenato.
Infatti c'è il nostro amico Vincenzo da Roma che ci scrive: meno male che Empoli e Sampdoria sono in Serie B, se no saltava anche quella.
Esatto.
Diciamo, ecco, in linea di massa.
Esatto. Ma potrebbe inventarsi qualcosa da qui alla fine, vedrete, vedrete, per dare spazio anche, ed è un apprezzato dal mio punto di vista, tentativo di comunicare, di conoscere, di far conoscere anche i tifosi, i giocatori. Una volta parlava il giocatore, parlava l'allenatore, forse anche
parlavano tutti i giorni, ai bei tempi.
Tutti i giorni. Poi si è arrivati alle conferenze, ricorderai, quelle in cui il privilegio passava da chi, con fattura ovviamente,
dietro fattura.
Dietro fattura, esatto, presentava l'offerta migliore, e poi si è arrivati a far parlare sempre, comunque a macinare in tutte le tasse le parole degli allenatori. Quindi parlare ogni tanto anche con i giocatori serve. Mi è piaciuta la schiettezza di Conceição, ma dobbiamo partire assolutamente dalla notizia del giorno. Dicevamo, una volta terminata la conferenza, prima di che si spargano notizie non vere, no? Quindi ascoltate Radio Bianconera, seguite chi segue le conferenze, chi segue la squadra costantemente, chi non deve solo guadagnare dei like magari qua e là per farsi bello con i propri amici. Ma al di là di questo, con massima professionalità, Vlahovic non partirà per la
Udine.
Trasferta di Udine.
La fanno sempre in giornata, anche se un po' scomoda?
No. Partiranno da quanto so, ma verifico poi attentamente, perché questo ha stravolto un po' tutti i piani di chiunque, anche di chi, come le televisioni, avevano già pronto il minutaggio che manca da qui al fischio d'inizio, la possibilità di vedere un po' quello che abbiamo fatto noi in settimana.
Certo.
L'Antonio Paolino di turno raccontava della possibilità di vederlo chiaramente più in campo nella ripresa, 10 minuti, un quarto d'ora, se ce ne fosse stato bisogno, per fargli riassaporare un po' il clima della trasferta. Forse si sono affrettati un po' i tempi, forse dopo essere rientrato Vlahovic con la squadra da questa settimana, aver anche segnato nel primo allenamento di gruppo dopo i 2 giorni di riposo, dopo l'ultima partita, il leggero affaticamento ti porta, ti induce, o forse i medici hanno consigliato che fosse meglio spostare almeno di una settimana. Dico almeno, perché poi sarà il turno casalingo, il giocatore può rimanere qui, rimarrà a Torino, magari si sottoporrà anche a delle terapie per migliorare e diminuire magari quelli che sono gli sforzi, quelli che sono i sintomi degli sforzi di quest'ultima settimana. Quindi si è un po' forzato, probabilmente non ci sono problemi, ci garantiscono e ci credo, ci mancherebbe, fino a prova contraria. E il giocatore quindi non partirà alla volta di Udine per la trasferta.
Ecco, questa cosa qui può rallentare anche la vicenda contratto, perché adesso mi sembra che sia lui che spinga, dice vabbè, vediamoci, facciamo, però il dubbio fisico magari dice vabbè, aspetta, vediamo un po' anche che cifra, perché diciamo che vista anche il passato di Dybala, questo aspetto va tenuto presente, visto che poi, no?
E qui emerge tutta l'esperienza del saggio Luigi Schifo, no? Qui emerge, quindi attenzione, vedete, era una sfumatura che proprio mi era passata davanti agli occhi, ho detto ma cerchiamo prima di capire. Diciamo che noi come giornalisti dobbiamo per forza pensare tutto quello e anche queste ipotesi. Ritengo però più veritiera in questo momento che sarebbe stato opportuno, a condizioni normali, di buone condizioni di salute del giocatore, portarlo insieme. Ma credo veramente dopo 3 mesi che ci possa essere questo tipo, cioè non è l'operazione al ginocchio, superati dei test, qui c'è la muscolatura, qui c'è quello che è stato in questi mesi,
Sì, con un pregresso anche di un intervento per pubalgia, insomma una situazione molto delicata quella, esatto, di Vlahovic in generale. Sì,
esatto,
sì.
Quindi sai, non la metterei sullo stesso piano, anche perché altrimenti bastava la scorsa settimana, anche perché l'ipotesi più credibile sarebbe stata quella, no? Senza forzare, ma quella di dire c'è una pausa della nazionale, c'è la partita in casa col Sassuolo, io la mettevo più là,
sì,
la possibilità,
sì,
di rivederlo a disposizione. Nel momento in cui Spalletti ci riduce i tempi, ce lo dice lui, la notizia è che Spalletti crede di poterlo avere a Udine, dove non l'avrebbe buttato nella
dal primo
subito,
minuto, certo,
sicuramente. Anche perché poi, sai, nelle difficoltà, non nelle difficoltà, il contratto, si potrebbero mischiare tutte queste teoremi, e quindi terrei separati questa settimana questa ipotesi, questa valutazione che hai fatto, ma su cui bisognerà concentrarsi di settimana in settimana.
Vediamo i tempi, nel senso, certo, se torna poi, sì, subito dopo è finita lì, insomma, se no
anche
vediamo.
Esatto, altrimenti, sai, se anche la prossima settimana ti dicono poi, dopo la pausa per la nazionale, incomincio a pensare che il contratto, i soldi, dipende se vinci, dipende se ti servono i gol di Vlahovic, se devi giocarti il tutto per tutto, sai, potremmo incominciare a indagare in quel caso lì. Detto questo, Vlahovic non partirà, quindi chi gioca al suo posto, attenzione, perché ci è stato detto Milik invece è disponibile.
Questo volevo chiederti, cioè è un soggetto sottinteso, non se ne parla neanche più, o è disponibile lui? E quindi occhio, perché quello lì è un buon centravanti, se ancora...
perché nel momento in cui Luigi è disponibile, sai, magari l'abbiamo visto già in qualche ipotetica formazione titolare, o il vice Vlahovic che arriva a Udine e salva la patria. Attenzione, c'è stato detto, Spalletti non ha ancora dato indicazioni se convocarlo o meno.
Quindi è disponibile.
È disponibile, si è allenato regolarmente, si è allenato, e ci hanno ripetuto, questo è virgolettato, anche Vlahovic si è allenato anche bene, magari a ritmi più blandi, e recuperato Milik, che ha anche giocato in partitella, l'abbiamo visto in qualche immagine
riproposta. Sì, persino un gol.
Esatto. Però, sai, a quel punto scattava automatico il pensiero, allora necessità, lo porti, servisse un minuto, giocassi con l'uomo in meno, si facessero male gli attaccanti, butti anche Milik. Ci hanno fermato subito con i facili entusiasmi, noi fermiamo tutti, anche, sono passati 632 giorni, quindi perché affrettare anche lui, ma qui non si tratterebbe di fretta, perché
sono due anni,
cioè 632, no? Esatto, quindi non si parlerebbe di quel tipo di fretta, ma per evitare di non avere eventualmente ricadute, quindi potrebbe partire per non giocare, secondo me. Ma visto che ci hanno anche fermato su ipotesi che potrebbe anche non essere convocato, dobbiamo aspettare la risposta ufficiale.
La lista dei convocati che uscirà domani, ovviamente.
Quindi
chi ci mettiamo? David o Boga?
Quindi ci mettiamo, io direi che non andiamo a stravolgere. In questo momento mi trovi anche un po' impreparato, perché
tanto non ma infatti sono tutte ipotesi, perché non avendo parlato l'allenatore.
Ma guarda, io domani all'inizio settimana ti avrei detto McKennie falso 9, cioè
sì,
quello che parte un po' dietro, non vai a toccare gli esterni con Senzao e Ildiz, naturalmente c'è bisogno delle loro giocate, anche se con Senzao abbiamo parlato di quello che gli viene anche chiesto magari da parte di Spalletti di migliorare un po', è un giocatore offensivo, si rende conto che a lui piacerebbe segnare, si rende conto che nell'ultimo quarto di campo spesso e volentieri trova il raddoppio degli avversari. Intanto significa che è temuto, intanto significa che i due giocatori che vengono verso di te devi giocare d'anticipo, devi giocare di dribbling, e lui su questo è molto bravo, ma ti dice, e forse questo è il consiglio anche di Spalletti, che spesso ci ha lasciato intendere, è se ho due uomini addosso, no? Magari uno un po' più addosso dell'altro, è anche vero che c'è un uomo in meno a marcare un mio compagno, quindi
certo,
penso che sia questo il compito per sua stessa missione, o l'invito da parte dell'allenatore di dire portati via due uomini, fammi quanti dribbling vuoi, ma a un certo punto il raddoppio, non di più, piazzami la palla, apri già la mente a dove vorresti dare il pallone. Questa è quanto, come ho visto giocare spesso anche in Europa, la bravura, la capacità, la differenza la fa l'uomo che si porta via il suo avversario, riesce a superarlo in dribbling, subisce un fallo, si rialza, lo batte, oppure c'è un raddoppio, ma al momento giusto sa come anticipare i tempi, appoggiare un pallone che può diventare un potenziale pericolo per gli avversari. Quindi questo è il compito a Conceição, che ha giocate portoghesi, naturalmente. C'è nostro... Conosce molto bene Bernardo Silva.
Sì, infatti, lì volevo arrivare. Sì.
Non parlano di quello. guardava spesso l'ufficio stampa, un po' come te quando ti giravi a scuola e guardavi
sì. E cosa faceva?
La mamma, certo, mentre parlava con gli insegnanti, dai, non poteva sbilanciarsi molto di più.
Però ha detto, certo, insomma, che se viene gli facciamo l'autostrada, insomma, in pratica.
Certo che sarebbe un bel pensiero. Però ti aggiungo su questo uno sconsiglio d'acquisto di Bernardo Silva da parte del nostro Andrea Bosco, no? Nostro, perché ieri l'ho risentito dopo tanto tempo. Una riflessione, la giro a te, magari diventa interessante commentarla con gli ascoltatori a casa. Poi darò due spunti anche sull'Udinese, molto curiosi. Ci diceva, io giocatori, Andrea Bosco, due punti, virgolette, io giocatori bravi, bravissimi, che allenati da l'anno precedente da gente come Guardiola o Gasperini non li prenderei mai. Sono rimasto. Perché? Perché poi senza quel potenziale, quella miccia, l'anno dopo si spengono. E allora dico, se ha ragione Andrea Bosco, io Bernardo Silva non lo voglio.
Vabbè, basta che ne prendano un altro. Che prendiamo? Goretzka. Prendiamo Goretzka, che è grande e grosso.
Molti vanno su questo nome qua. Effettivamente. L'Udinese, la Juve negli ultimi 3 anni ha vinto sempre e senza subire gol. 3 volte. La Juve ha realizzato 88 reti, gli ultimi dati che ci vengono aggiornati dal nostro esperto spacciatore di informazioni statistiche, e quindi siamo a 88 reti. A me ne basta una, a 98 reti, scusate, siamo vicini al 100. Me ne basta una, basta non prendere un gol.
È quello fatto.
1-0, arriviamo a 99 e abbiamo già la statistica per l'anno successivo, ma anche 3 punti in tasca.
Senti, altri dubbi di formazione che mi vengono in mente, ma che te li comunico, nel senso che lo so che non hai risposta perché non c'è modo di averlo.
Gatti Bremer
e Perin Di Gregorio, chi gioca?
Guarda, io ci vedo un allenatore buono che potrebbe pensare di rimettere in carreggiata Di Gregorio. L'allenatore buono, esperto e capace di dire le cose come stanno, e quindi penso ancora Perin in trasferta per la sicurezza che poco per volta già aveva, ma aggiunto in queste ultime settimane. Il turno, qualcuno dice, l'ha in casa Di Gregorio. Un conto è trasferta, un conto è in casa. Se devo dirti, domani,
Perin,
mettendomi nei panni di Spalletti, ci vedo ancora Perin, altrimenti alternerei invece più Di Gregorio fuori casa, ma sai, primo errore fuori casa, Davis, tante reti, attaccante interessante, qualcuno lo propone anche alla Juventus, direi che Perin è il compromesso giusto in una situazione dove non dico che manchino certezze, ho visto il turno europeo e i portieri non ne prendono più una, i piedi le giocano male e ne bloccano pochissime, basta fare l'elenco, potrebbe essere interessante farlo nel corso della settimana prossima e magari ci impegneremo in qualche tema curioso a bocce ferme con la nazionale che andrà verso i mondiali sicuramente, incrociamo le dita, dico che la sicurezza per un portiere, cioè l'errore del portiere si vede molto di più, certo, rispetto all'errore, se non è David là davanti, di un attaccante.
Sì, poi quando uno inizia a essere preso di mira, gli errori vengono, esatto, contati col pallottoliere.
Forse Vlahovic ha capito, Luigi, permettimi una battuta, ha capito, perché io ho sempre detto, guarda, io mi immagino Vlahovic che rientra 10 minuti, 15, 12, 17, quello che è, ma spero comunque con una Juventus in vantaggio. Perché prova a immaginare, 10 minuti alla fine, 0-0, è colpa di Vlahovic, perché poi hai bisogno di gol, hai bisogno di ossigeno e magari la prima partita sarà difficile anche per Vlahovic, per i motivi che conosciamo.
Se devo dire, comunque, diciamo, il problema del gol, di segnare il gol, nonostante i problemi del centravanti, la Juve non ce l'ha, perché guardavo, insomma, l'altro giorno 28 partite con Spalletti, quasi 2 gol a partita, 54, quindi vuol dire i gol arrivano da altre parti. se ci fosse anche un centravanti di un certo tipo, probabilmente arriverebbero anche di più, o magari segnerebbero di meno gli altri che farebbero un altro lavoro. Questo non si può sapere esattamente.
Paradosso, secondo attacco della Serie A,
appunto.
Però subisce anche tanto.
È quello il problema grosso.
Forzare un po' il motore, no? Come farò io per rientrare puntuale a casa, per adesso.
E quindi se forzi da una parte paghi dall'altra, dici tu.
Paghi più la benzina, vai più veloce, rischi l'autovelox, eccetera, eccetera.
Oh, ti sottopongo.
È una cosa semplice, bisogna spiegarla così, mi dicevano i grandi maestri.
Assolutamente.
Tutti quelli che ci sono ancora e quelli che ci guardano da qualche altra parte, ma sempre sul canale di Radio Bianconero.
Oh, l'ultima, torno sul fatto che non parla Spalletti prima dell'ex squadra. Il nostro amico Valerio da Pisa dice: non mi piace che l'allenatore della Juve non parli quando incontra le sue ex. Per me è una mancanza di rispetto verso la Juve, anche perché non ricordo che lo abbia fatto quando allenava le altre. Questo è un punto di vista che onestamente io non avevo preso in considerazione, quindi ti giro questa considerazione. A me piace anche sentire qualcun altro ogni tanto, però in effetti mi piacerebbe in più, oltre al prepartita dell'allenatore, in settimana mi porti un giocatore, va benissimo, perché nel prepartita in effetti uno si aspetta un po' l'allenatore per avere delle indicazioni, anche i tifosi come i giornalisti, ecco.
Sì, guarda, adesso sono d'accordo con tutte e due le versioni, onestamente. Da giornalista forse è stata studiata una terapia comunicativa, perché poi resta una terapia dal mio punto di vista, di alternarsi ogni quattro, una sì, una no, dall'inizio dell'anno, dall'arrivo dell'allenatore. Mi sarebbe piaciuto di più, mi piacciono di più le regole chiare. Il cambio in corsa e casualmente battezzare questo nuovo modello di comunicare, che non critico, no? Analizzo, provo a studiare per vederne benefici e criticità. Dico che è partita stranamente quando Conte non ha cominciato a parlare prima del Napoli, e allora è una conseguenza, e allora hai riflettuto su un qualcosa sul quale potevi pensarci tu, che potevi evitare e che potevi fare meglio o peggio. Ecco, secondo me la Juve deve essere sempre d'esempio, quindi raccogliendo questa seconda parte del mio ragionamento, dico che sono d'accordo con l'amico di Pisa.
Ecco, e invece in chiusura a me ha colpito la frase di Conceição, quando gli hanno chiesto come vi vedete nei confronti di Roma e Como, lui ha detto: siamo più forti, dobbiamo dimostrarlo in campo. C'è una ritrovata convinzione, o forse non si è mai persa neanche nei momenti di difficoltà di questa squadra, di essere comunque, anche non solo per demeriti propri, secondo me dietro questa frase c'è anche questo: siamo lì ma non solo per demeriti nostri, ecco.
Guarda, a me ha colpito questo rafforzativo, questo concetto rafforzato dopo la mia domanda, che un po' gli voleva chiedere quello, cioè cos'hanno magari di più,
sì,
per avere un punto di più, per avervi il Como battuto due volte, la Roma per aver vinto, pareggiato e perso con la Juventus, ma soprattutto a dare credibilità a questa sua risposta è: stiamo giocando meglio. Ecco, la squadra, la consapevolezza di un giocatore straniero che è entrato in punta di piedi, che ha visto le difficoltà, il bello e il brutto tempo con diverse situazioni, no? Ormai, che ammette che c'è un buon gruppo, ed è un gruppo che sta dalla parte dell'allenatore, è un allenatore che è riuscito a portarseli verso di sé, è praticamente un gruppo identico a quello che c'era con Tudor, con Thiago Motta un anno fa, e che aggiunge: siamo più forti. Nel secondo passaggio, parlando di Como e Roma, ti posso dire, in questo momento potrebbe sembrare una risposta di facciata. Della Roma sicuramente ha dato il meglio di sé all'inizio della stagione, probabilmente paga un po' la stanchezza, la coppa, la preparazione, il fatto che ieri sera era ed è ancora in competition per
l'Europa League, che comunque,
certo, per l'Europa League, che potrebbe in caso di vittoria in finale regalarti il posto assicurato. Giocare meglio significa, lo vediamo tutti, qualche tifoso della Juve non vede questi miglioramenti, io dico che è abbastanza grave che non ci si renda conto che questo allenatore potrà avere difetti, potrà non piacere, potrà avere tante cose, anche il tatuaggio del Napoli sul braccio, poco mi importa, si è calato in una situazione che pensava più facile ed è riuscito senza un attaccante, con due attaccanti che non valgono un attaccante, perché poi bisogna dire le cose come stanno, che vorrebbe restare ma aspetta anche delle giuste garanzie, è riuscito a migliorare un po' quantomeno il clima attorno allo spogliatoio. Poi per migliorare il clima e per non vedere nuvole devi centrare il quarto posto.
E poi centrare gli acquisti, perché è un po' che non si fa, e quello sicuramente è l'altro tema. E non sbagliare, certo.
Per non sbagliarli forse devi centrare, essere convincente con un parametro zero, ok? Devi essere bravo a confermare i tuoi migliori e devi essere anche intelligente a seguire i consigli che ti dà l'algoritmo, ma poi ci devi aggiungere il fiuto di chi il calcio lo guarda, lo segue, sì, con i suoi osservatori, eccetera. E non solo di quelli che ronzano attorno ai campi d'allenamento, perché magari io ti propongo un nome, tu ne
sì, poi i procuratori sono bravissimi a fare il loro lavoro, certo.
Ecco, l'hai detto tu la parola procuratore, e invece l'allenatore sa esattamente quello che potrebbe ottenere da un giocatore che ti consiglia. Certo,
assolutamente.
Non ti deve proporre di comprare chissà chi. E questo l'insieme farà il punto di partenza, ma dal quarto posto, che la Juve sa, si deve conquistare con i 30 punti che mancano, con i 30 punti che mancano da qui alla fine, sicuramente dai primi tre in trasferta, forse la trasferta più facile in questo momento, cioè la più abbordabile, non dico la più facile o certa, e sicuramente sfruttando i turni casalinghi. Poi di volta in volta Atalanta, Milan e quello che è. La Juve può fare anche lo sgambetto a chi ha ambizioni più elevate in questo momento.
Grazie direttore, ti saluto che va al notiziario, a fra poco.
Capo,
ciao.
E domani da Udine, collegamenti dallo stadio di Udine per Udinese Juventus.
Benissimo, benissimo, naturalmente, come sempre seguite la partita qui su Radio Bianconera. Vai Luca con notiziario e poi torniamo.
Colpo Gobbo.
Eccoci qua, ripartiamo con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 13 marzo, le 15:08 minuti, sempre Luigi Schifo per servirvi con Luca in regia, e ripartiamo insomma da quanto è emerso anche dalla conferenza stampa di Cicco con Seisau, ma soprattutto da quanto è emerso, da quanto è stato comunicato dalla società subito dopo la conferenza stampa, ovvero sia che Dusan Vlahovic non sarà convocato. Tra l'altro credo che quello con l'Udinese, se non è stato il suo ultimo gol, poco ci manca, insomma, proprio nella gara d'andata, e quindi poteva esserci anche questo favorevole precedente, ma rinviato il ritorno di Dusan Vlahovic. Invece da capire Milik, quindi ci ha lasciato qualche spiffero aperto il direttore su una possibile convocazione di Milik 2 anni dopo l'infortunio, diciamo così. Vediamo, insomma, Milik, poi bisogna vedere come è messo, se può essere convocato davvero. Comunque dicono che è disponibile, ma non di sicuro convocato. Queste sono le indicazioni che arrivano dall'Allianz Stadium quest'oggi. Sì, il direttore diceva che delle trasferte prossime questa forse è la più abbordabile, ma secondo me è proprio una di quelle partite che tu non puoi sbagliare, nell'atteggiamento innanzitutto e nel risultato, perché ripeto, se vuoi hai mangiato alla Roma, sei passato in 100 minuti da meno 7 dalla Roma, meno 1 dalla Roma, perché il gol di Gatti arriva nel finale della partita, e poi c'è il turno successivo in cui la Roma perde e la Juve vince. Quindi c'è questo aspetto psicologico da sfruttare adesso che c'è come Roma, perché devi dare un segnale a tutte e due che tu intanto ci sei. Poi loro facciano il loro cammino. Ovviamente credo che tutti i gufetti bianconeri eventualmente ti faranno per i pari tra come Roma, ma al di là di questo, se la Juve vince questa partita dimostra di avere, come si dice, un po' di istinto killer. In questo momento serve quello, perché comunque al di là che giochi David centravanti, che ci giochi McKennie falso 9 o Yıldız falso 9, credo davvero che la cosa importante sia che la squadra dimostri con la testa di esserci. E poi a proposito di questo, Milik e Vlahovic per il fine campionato, ci dice Alessandro da Roma, meglio così, magari segnano tutti i gol determinanti per entrare in Champions. Sì, diciamo che nelle ultime 10 giornate sono tutte ovviamente determinanti, più in là ci saranno confronti diretti anche importanti, se questo che intendevi, caro Alessandro, sono d'accordo con te, così come sono d'accordo con chi diceva prima che in effetti Kalulu lo scudetto l'ha vinto, Perin anche, però diciamo che Perin adesso sta giocando perché è una situazione un po' particolare, è uomo di spogliatoio, ma di gente che poi in campo si prenda le responsabilità nei ruoli chiave, questo intendevo quando dicevo che mancano quegli uomini chiave lì, ovvero sia centrocampo e attacco. Certo, ci arriveranno qualcuno, tipo Yıldız sicuramente diventerà uno di questi, però per adesso è un ragazzo di 20 anni che ogni tanto giustamente tira anche il fiato, però sta giocando grandissimi livelli, tra l'altro ha fatto tanti gol e ha preso altrettanti pali, credo, quindi è stato anche più sfortunato da questo punto di vista nella stagione. Diamo benvenuto a Jenny De Gaetano. Ciao Jenny.
Eccoci Gigi, ben trovati anche a chi ci sta ascoltando.
Caro Jenny, intanto partiamo da questa considerazione di Spalletti che non fa le conferenze stampa prima delle ex, perché l'Udinese era l'ultima rimasta, io me l'ero dimenticato onestamente, dicevo con la Roma abbiamo finito, invece è poi arrivato anche l'Udinese, qualche ascoltatore scherzando ci diceva meno male che Empoli e Sampdoria sono in Serie B, se no anche in quel caso lì probabilmente. Come ti spiega adesso, al di là del fatto delle ex squadre che magari è una coincidenza, non lo so perché insomma quattro coincidenze mi sembrano un po' tante onestamente, come ti spieghi questo fatto? Che è un po' una cosa nuova, da un lato è anche bello sentire altre voci, però prima della partita diciamo che l'allenatore dà delle indicazioni.
Sì, è anche vero, sono sostanzialmente d'accordo con te, no? Che prima della partita comunque è utile sentire l'allenatore che fa il punto, in particolar modo in questo momento del campionato, ma soprattutto sia della storia di Spalletti con la Juve, no? Che mi sembra sempre che stia seguendo una sorta di curva in ascesa, e quindi è utile magari sentire il Spalletti che fa il punto. È pur vero che in altre occasioni, che possono essere, non so, a bordo campo prima della partita con Dazon o subito dopo, non è che lesina, non risparmia tempo, ecco, quindi i concetti di snocciolan, difficilmente dice cose banali, insomma offre tanti spunti e soprattutto dà motivo, no, ai tifosi di ascoltare il suo punto di vista, ma anche dà l'idea di comunica, ecco, le sensazioni che vive la squadra in questo momento chiave della stagione. Quindi non so nemmeno se c'è un po' un pizzico di scaramanzia adesso in questo periodo, che visto che, insomma, sono accadute anche, no, momenti positivi, vittorie eccetera. Sinceramente non mi sono dato una motivazione,
ma forse
non sono ragionato troppo su.
Adesso viene in mente una cosa, cioè che magari vedendo che questa squadra ogni tanto perde un po' la bussola della concentrazione, della
responsabilizzazione, diciamo.
Sì, e soprattutto non far parlare d'altro, perché è chiaro che con Seisao o Locatelli o Calù, vabbè, a parte Calù è stato un caso un po' a parte perché c'è stata la vicenda con Bastoni, che tra l'altro vedo che sarà premiato, quindi bravo Bastoni,
giusto.
Con quel premio la rosa camuna
non vorrei essere un prologo al pallone d'oro.
Iniziamo premio, vabbè, d'altra parte se Lautaro l'anno scorso gli è andato il gentleman, voglio dire, uno che è bestemmiato e che poi ha negato di averlo fatto giurando sui suoi figli, va bene tutto, cioè, ormai
agreement. Ma sai che cosa, e ti interrompo Gigi, devo dire, per continuare a stare su questa tua considerazione sulla responsabilizzazione, sì, sul dare, questo è uno secondo me dei punti chiave del lavoro di Spalletti in questo poco
assolutamente
tempo di Juve, ed è, lo ripetiamo tante volte, ce lo siamo detti, io lo rimarco tanto un po' perché mi affascina anche l'idea, no, dell'allenatore, non solo allenatore dal punto di vista sportivo, ma allenatore di menti, no? E delle grandi figure di tecnici che possono essere, non so, immagino Velasco, io Spalletti lo metto.
Sì, ha qualcosa di, hai ragione. Vabbè, Velasco, e poi diciamo a livello anche universitario fa delle cose anche al di fuori dello sport, però come tipo di motivazione, di rapporto,
esatto,
con i giocatori,
esatto, sì. Perché ragazzi, lo sappiamo, quello è il punto nodale in una squadra, quando tu arrivi in una squadra, ricordiamo quando Allegri è arrivato d'improvviso alla Juventus, no? Quando Conte andò via, bla bla bla, e lì fu la capacità del tecnico di riuscire a mettersi in mezzo, tra virgolette, a tanti giocatori fenomeni che si è trovato d'improvviso, che erano tutti
in un ambiente ostile, tra l'altro, perché lui arriva tra le pernacchie,
esatto, e quindi quella è la capacità. Qui parliamo secondo me di uno step superiore dal punto di vista, non di capacità, io dico tecnico, ma sempre dal punto di vista di
carisma. Sì, carisma,
esatto,
rapporti, sì.
E secondo me potrebbe anche essere questa la chiave di lettura, Gigi, il fatto che lui voglia anche mostrare il progresso da questo punto di vista dei giocatori che sta allenando, non solo dal punto di vista tecnico, perché magari erano giocatori, sono giocatori che noi abbiamo criticato tante volte. Quante volte ci siamo detti, ma Locatelli che fa? E improvvisamente fa passaggi
giusti,
indietro,
segna i rigori,
orizzontali, non è capace più, impossibile, no? Quindi c'è un aspetto che non sempre è risolvibile, tu non sempre trovi quella
chiave, sì.
Esatto, che è capace di tirar fuori. Guarda tu, ecco, adesso senza voler, non ironizzo, no? Guarda che pastrocchio che è stato fatto col Tottenham da Tudor col portiere, veramente sembra, come dire, Tafazzi, no? Chi se lo ricorda che si dava
le bottigliate sui gioielli
adesso,
di famiglia.
Per carità, non sappiamo nulla, io non so nulla, magari ci sono altri svolti, però dico, perché è talmente assurda quella storia, no? Tu in un momento così, in un momento in cui ti stanno per ricacciare via, tu ti complichi la vita. Ma perché? No? Chiusa parentesi. E quindi magari a Spalletti, ecco, è proprio questo. Guardate quanto sono cresciuti anche dal punto di vista, come dire, psico-attitudinale, ma anche allo stesso tempo, adesso dite voi qualcosa di, no? di sensato.
E poi comunque di prendersi i riflettori fa piacere ai giocatori, insomma, specie perché comunque sia Locatelli sia Conceição hanno ricevuto anche delle critiche, e Kalulu, vabbè, è stato fatto parlare nel momento clou, e quindi quello ci sta sicuramente. Ti chiedo però, allora, Vlahovic non convocato, attenzione al redivivo Milik che è disponibile, ci dicono, ma non si sa se convocato oppure no, però è disponibile, attenzione, siamo già avanti nel percorso dopo 2 anni. E tu che ti aspetti, comunque David oppure il famoso falso 9 come dicono gli spagnoli, cioè o McKennie o Ildiz a fare quel lavoro lì?
Io mi aspetto ancora David, proprio per tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, perché comunque ce l'abbiamo, parlo il plurale maiestatico,
certo,
no?
sì, noi siamo nobili, sì.
Tanto poi la fine della stagione è vicina, poi trarremo le nostre
conclusioni,
trarremo le somme. Adesso ucciderlo, sempre tra virgolette, ulteriormente, perché più che altro lui si è suicidato.
Sì, diciamo che già l'ha tolto ucciso. La fine del primo tempo l'altra volta, già un messaggio forte quello, insomma.
Esatto, perché parliamo di un giocatore che al di là dei limiti, delle caratteristiche che non sono, no, quelle che la Juve desidera, parliamo di un giocatore chiaramente, visibilmente, che gioca sulle uova, sulle punte, come vogliamo dire, che dice oddio no,
non datela a me, no
non bravo, sì, sì. Bravo, che possiamo avere noi, no?
Sì, sì.
A me metti la maglia della Juve,
certo,
al campo, io tiro e faccio autogol, perché oddio che succede, prendo e butto via. E se non può essere quello, sicuramente non è il miglior centravanti possibile nel mondo, perché vabbè, dice, perché un mio amico, ma hai visto su YouTube che faceva con Lille, ho capito, quanti ne abbiamo visti su YouTube che
sì, ma l'abbiamo visto anche in campo, che con la Juve, contro la Juve, sì, con Lille ha fatto, sì, bene, però non so quali sono caratteristiche
così, pronti via, se lo dovessi io giudicare, ma non tecnicamente, lungi da me, ma proprio come faccia, già me la faccia, già mi dà poca
affidabilità.
Poca affidabilità. E quindi io però me la aspetto ancora, poi al di là che...
No, ma anche perché, sai, Jenny, se poi vai a vedere i numeri di questa squadra, alla fine segna tanto, perché segna 2 gol a partita di media, più o meno, da quando c'è Spalletti, e gli altri segnano anche perché non fanno il falso 9, cioè questo voglio dire, cioè se tu poi metti McKennie e Ildiz più avanti, che sono i due marcatori principi di questa squadra, secondo me non gli fai un favore, togli un'arma alla Juve. Allora, tanto vale che ci metti David, che fa, diciamo, il segnaposto, per dire, in maniera un po' becera, sì. E gli altri che possono fare il loro mestiere. Ecco, io faccio questo ragionamento, non so se è lo stesso che fa Spalletti, però.
Ma io credo più o meno così, perché mi immagino che l'Udinese, che al di là del prestigio di battere la Juve, perché ai noi, pur incerottati, pur... fuori da tutto, come cantava qualcuno, cioè no, fuori da tutto, no, campionato a parte, comunque vincere con la Juve, solita retorica, no? Però non mi immagino un Udinese sparagnina, ecco, tutti all'attacco, pronti via. Quindi perché no iniziare con David? Però cosa più importante, perché no iniziare con David? Proprio per il discorso che abbiamo fatto, perché sennò vai anche ecco, in un futuro di mercato ha depauperato ulteriormente, no? come valore, perché se non restituiamo al mondo nemmeno un calciatore, un qualcosa, una sorta di
un'entità giocatore non meglio definita, diciamo così.
Sì, non stavi per dire ectoplasma, però
mi sono salvato in corner da difensore.
Sì, esatto.
Oh, c'è il nostro amico Daniel, credo che sia da Tenerife lui, beato lui, che ci dice: sono indignato con voi che non supportate Bastoni per il premio Nobel per la pace, per la scienza, la fisica e in ultimo ma non meno importante per l'Oscar 2026 al miglior attore non protagonista del film,
ma nemmeno troppo,
quella sporca nemmeno troppo. Dozzina 11 in campo più uno a scelta da Tenerife, tu
per carità. No, nemmeno come capacità attoriali, nemmeno pure là, se mi fermo a paragoni lombrosiani, come sì. Dire, insomma, la faccia, nemmeno troppo adatto. Insomma, se dovesse essere l'assassino in un giallo, lo scoprono subito. Insomma,
lo beccano al volo, no? Sì.
Sì.
Oh, ti è piaciuta la frase di Conceição che ha detto oggi, cioè quando gli hanno chiesto ma cosa hanno la Roma e il Como più di voi? Niente, perché siamo più forti noi, in pratica, ha risposto così, e che dobbiamo dimostrarlo in campo.
Spallettiano, è come è sulla stessa linea di quando Spalletti ha fatto montare, ha raccontato, no, il video delle migliori azioni a Juve, dicendo ai giocatori adesso vorrei che voi giocaste così come questa squadra, e ha mostrato il video, no, delle migliori giocate, più motivazionale così, io di così, io non lo so chi vogliamo, e quindi
è un po' come il gladiatore quasi... con Conte, diciamo così,
esatto. Che poi sai, facile dirlo, nemmeno tanto, però dipende poi chi lo dice, capito?
Certo.
Se lo dice Thiago Motta concilia il sonno, magari lo dice Spalletti, poi su tutto altro curriculum, perché non c'è giocatore adesso che poi possono essere dichiarazioni di facciata. Guarda tu, ti dico, tutto questo prendi come esempio Gatti.
Sì.
Giocatore praticamente esodato, cioè sul mercato, non dico fuori rosa perché non
ai margini, però, diciamo ai margini, da protagonista margini, ai margini,
super, ecco. Margini, mettici che lui di carattere è uno con la garra, però avrebbe ucciso, uso tante virgolette oggi, chiunque, essere d'improvviso messo, dopo essere stato quasi titolare inamovibile, lui rientra, ti tiene attaccata alla Champions, perché quel gol con la Roma ti tiene attaccato alla Champions, a momenti ti fa passare il turno e ti dà dimostrazione di essere veramente, adesso sempre anche qui possiamo essere ammantati poi di retorica, no? Di dire juventino vero in questo calcio, però di essere uno che in qualche modo vuole restare sul pezzo, vuole dire vabbè, ma perché non mi dovete mandare via, perché questo è questa
vuole
è
dimostrare di essere da Juve anche per il futuro.
Io credo che
in qualunque ruolo, ecco.
Spalletti, l'atteggiamento di Gatti, oltre a essersi piaciuto, lo prenda pure come esempio, no?
Sì.
A chi è meno ricettivo da quel punto di vista, no? Perché ricordiamoci lo schiaffetto ad Openda, no?
Eh sì.
Ragazzi, parliamo comunque di un giocatore, non di uno che arriva dalla next gen, comunque uno che ha fatto
che costa anche 47 milioni, quindi non lo devi neanche rompere, diciamo, con gli schiaffi.
Tu non costi 47 milioni, caro Gigi, quindi
mi possono prendere a schiaffi tranquillamente. L'invidia, devo dire la verità, esatto. Anche solo per l'ingaggio, senza il costo, diciamo così, basterebbe quello.
Firmerei in bianco.
Assolutamente, altro che fare trattative. No, ti chiedo l'ultima: Como o Roma? O tutte e due le rivali, le vedi tutte e tre fino alla fine? Vedi un Como in versione tipo Bologna che sta lì fino alla fine e poi molla? Oppure niente, la Juve deve vincere quasi tutte?
Il Como può essere la squadra, al di là della forza, adesso non esageriamo, no, diventa, per carità, Fabregas, no, profeta, ci sta, tutto quello che vuoi, può essere proprio la squadra che trova l'annata, quella d'oro, e quindi può accadere di tutto. Comunque la Roma è sempre la Roma, e faccio proprio fatica anche ad articolare questa frase, però così è, forse perché la temo, però è pur vero che la Roma, dal punto di vista anche numerico di giocatori, gioca senza Dybala, Sule insomma,
ogni tre giorni al giovedì adesso che anche quello fa
quindi però c'è un punto in più, vediamo, insomma, è tanta, tanta roba il fatto che dal punto di vista dello scontro diretto la Juve avanti, quella è una buona, non è male, è una strada, purtroppo lunga, bisogna, solita banalità, partite più ne vince, come diceva Catalano, no? Più vinci
e più punti fai,
meglio è, più meglio è.
Tra l'altro leggevo che Nico Pazza, a proposito di Como, si è fatto fotografare a cena con Sanetti e Milito, quindi è di quel partito lì, è di quel partito lì.
Bastoni no, però.
Bastoni no, perché era ritirare il premio, credo. Anche in piscina, diciamo, lì, ma lì ne possono mettere diversi in piscina.
Dai, ci sta un po' di pepe, sennò siamo
se no stiamo qui a parlare solo del più e del meno e non va bene. Allora mettiamoci ancora un po' di pepe. Quanto pesano gli errori arbitrali? Io facevo due conti delle cinque partite in cui sono stati errori clamorosi la Juve, non mi risulta che né Como né Roma abbiano avuto una questione del genere con gli arbitri, insomma, in partite pesanti in cui la Juve non vince, perché in quelle cinque partite lì fai due punti, tre punti su 12, due punti su 15, scusa, tre su 15.
Ti rispondo con una citazione. Vai. Che oggi mi ha illuminato gli occhi e l'animo, quella di Moratti, che a proposito di Bastoni, grande rispetto per le persone anziane, ha detto: vabbè, abbiamo limato qualche pregresso. E quindi gli errori della Juventus, io ho un'idea ben precisa dell'introduzione del VAR.
Beh, l'ha detta chiaramente Italo Cucci, diciamo. Quindi.
E proprio ne ho convinzione pura, se ne parla, vabbè. Poi, vabbè. La prima, siamo sempre lì. La filosofia è quella, quindi è una partita persa, vinciamo sul campo, cioè, facciamo sempre un gol di più degli avversari, torniamo a essere quello che siamo in questo momento, parlo di più al plurale, ma gli stadi, insomma, la Juve che non va a speculare, no? Mi sembra che la strada è quella.
Anche perché questa squadra non ha le qualità per dire non prendiamo gol che prima o poi uno lo facciamo, esatto. Perché non è questa squadra qui, deve per forza.
Sempre consapevoli, Gigi, che si sta perpetrando una sorta di miracolo, perché sì. Questo non lo dimentichiamo, perché con giocatori di questo tipo in una situazione così, dopo due cambi allenatore, insomma, basta veramente, adesso non per esaltare oltre misura la figura di Spalletti, ma se, insomma, veramente oltre al traguardo, al mero traguardo stagionale nel famoso quarto posto, che guardiamo soprattutto dal punto di vista economico, perché se poi va in Champions e esce al primo turno lascia il tempo che trova, però anche come valutazione, no, dei giocatori singoli, del lavoro fatto, bisogna essere chiari, è molto mezzo pieno.
Direi di sì, sono d'accordo con te. Io più volte ho detto che se le cose stanno così e Spalletti rimane, come pare ormai abbastanza scontato che succeda, con gli acquisti per una volta giusti, mirati, e poi leggeremo un messaggio del nostro amico Piero Tenerifi che ci fa l'elenco di tutti i big che si limitano a zero quest'estate, lì ci sarà un bel mercato da fare eventualmente, magari ingaggi alti, però se fai quelli giusti questa squadra può aprire un ciclo, almeno tornare a vincere lo scudetto, ecco, se non aprire un ciclo, perché l'obiettivo deve essere quello, no? La Champions è un'altra categoria, ma vincere lo scudetto in Italia in questo momento lo dimostra chi è in testa, non serve avere tanti fenomeni, basta avere gli uomini giusti al posto giusto, loro ce l'hanno anche fuori dal campo. Basta quelli in campo.
per salutarti e per salutarvi, Spalletti, ma sembra che ormai è certo che rimane, io non la contemplo mai, nemmeno
l'ipotesi, bravo.
E sostanzialmente, se veramente la società Juve vuole dare un segnale che adesso dal punto di vista dirigenziale dello staff sta, come dire, amalgamando, le basi sono state poste seriamente, Spalletti va almeno un triennale. Al mio modo, al di là delle cifre, poi come dico sempre, io sono un tifoso.
Sì, comunque con quella prospettiva lì,
giornalista, ma sì. A me non interessa quanto vuole Spalletti, io voglio che Spalletti rimanga alla Juve per 3 anni, 4 anni, per 5 anni. Poi, ma vuole tanto, non sono problemi miei, grazie a Dio.
Ma i soldi non mancano, perché ho visto che anche quelli di Tether sono più ricchi d'Italia, quindi voglio dire, tra tutti.
Ah, no, pensavo che dicessi a me, ma...
No, i Tether, dico, i due Tether. Okay, okay. Sono uno primo e l'altro quarto, ho fatto due conti, 130 miliardi di patrimonio in due, quindi direi che si può fare anche qualche acquisto
sul
mercato.
Vorrei esserne parente.
Esatto, una piccola percentuale di tutto ciò. Grazie Jenny, buon pomeriggio, ci sentiamo presto. Ciao Jenny.
Un abbraccio forte.
Ciao ciao. Oh, siamo arrivati al notiziario, andiamo, poi torniamo per l'ultimo pezzetto.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Colpo Gobbo.
Eccoci qua, ripartiamo per l'ultima tranche di Colpo Gobbo di oggi, venerdì 13 marzo. Diamo un'occhiata a quelle che sono le probabili formazioni, ma molto probabili, nel senso di vagamente probabili, perché non essendoci stata la conferenza stampa di Spalletti, è difficile anche capire cosa passi per la testa dell'allenatore, però in linea di massima direi che non si dovrebbe discostare molto la squadra da quella che abbiamo visto con il Pisa, anche perché tradizione dice squadra che vince non si cambia, a prescindere dai problemini che ci sono stati, problemoni con David, però insomma vediamo un po', quello potrebbe essere l'unico vero dubbio. Diversi danno Perin comunque come portiere anche per la partita di domani sera alle 20:45 in Friuli, poi Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. C'era questo ballottaggio Bremer-Gatti più che altro legato alle condizioni di Bremer, pare che al momento sia il favorito il brasiliano, poi Locatelli, Thuram in mediana con Seisao, McKennie e Yıldız dietro a David, l'alternativa è Boga al posto di David e poi uno tra McKennie e Yıldız a fare il 9, diciamo il falso 9. Poi invece per quanto riguarda l'Udinese, c'è Okoye in porta, Christensen, Gabasele e Solet i tre difensori, Ezibue, Piotrowski, Karlström e Kellenkamp, Camara a centrocampo, Zaniolo a sostegno di Davis in attacco, quindi occhio a questa coppia perché comunque Zaniolo è uno che si sta ritrovando, Davis è uno fisico. Il problema della Juve è sempre stato quello in questa stagione di regalare dei gol spesso anche al primo tiro in porta, ecco, se evita questo aspetto ci sono buone possibilità di fare il risultato pieno per la Juve a Udine, altrimenti se ti complichi la vita, la statistica, l'altra che ricordiamo spesso purtroppo, è che se la Juve va in svantaggio, fino adesso non è mai riuscita a vincere la partita, quindi è molto importante l'approccio, e nell'approccio ci sta tutta la consapevolezza che la squadra deve avere dell'importanza del momento, della partita, proprio in chiave Champions, perché nella giornata in cui le altre due si trovano di fronte, tu non puoi sbagliare. Oh, torno sul messaggio di Piero da Tenerife, che fa l'elenco della spesa a zero che si potrebbe fare alla fine di questa stagione. Bernardo Silva si libera a zero, Senesi è un altro, Goretzka, che sì, Brandt, Lewandowski, Rudiger, Konaté, Mikolenko, Robertson, tutti questi sono giocatori che si liberano a zero alla fine di questa stagione. Diciamo che chiede a me quanti ne prendiamo, non lo so quanti, caro Pietro, potessi scegliere io nel mazzo un difensore tra Rudiger e Senesi, sicuro, a centrocampo Goretzka, ma anche Bernardo Silva non è male, che sì, non lo so, qualche dubbio in più che altro, anche se lui in Italia ci ha già giocato, insomma, lì dove scegli tra questi tre, secondo me, scegli sempre bene, e Lewandowski, vabbè, Lewandowski lo abbiamo detto dall'inizio della trasmissione, può avere tutti gli anni che vuole, ma se c'è la possibilità di prenderlo, è uno di quei giocatori che devi prenderlo, punto. E magari lui ci viene anche volentieri a finire la carriera alla Juve, sarebbe, diciamo, un'altra grande squadra che mette nella sua bacheca di campione assoluto. Sì, perché ripeto, comunque sono tutti giocatori che hanno esperienza, peso internazionale, che sanno come si vince, eccetera, eccetera. Quindi lì bisogna andare a pescare quest'estate, visto che sono tanti che si liberano a zero. Uno mette in conto di dare le solite commissioni, di dare degli ingaggi un po' più alti, però insomma ci sta che questo possa venir fatto entro certi limiti, perché sappiamo che la Juve praticamente ha un tetto degli ingaggi che non è dichiarato ufficialmente, ma che è Yıldız, cioè quello lì è il massimo che la Juve mette sul piatto. Poi ripeto, magari c'è quello di questi qui che dice no, non me ne frega niente della maglia del campionato, voglio andare a prendere più soldi possibili all'ultimo contratto, e allora se ne andrà in Inghilterra. Campionati arabi non lo so, perché in questo momento storico non lo so quanti giocatori abbiano voglia di andare là. E tra l'altro il pensiero va anche all'amico Attila Malfatti, che era appena diventato membro dello staff di Montero, che è andato appunto a Dubai, e comunque sappiamo che stanno bene e che non hanno grandi problemi in questo momento. Diamo il benvenuto a Fabio Riva. Ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, che si dice? Parla con Seisa o non parla Spalletti? Ormai ci stiamo abituando a questa consuetudine dei giocatori che parlano al posto dell'allenatore. Ti chiedo intanto che impressione ti ha fatto così generalmente la conferenza di con Seisa di oggi.
Ha detto quello che doveva dire, non è cascato in, in frasi di cui eventualmente pentirsi, molto risoluto nel sostenere che la Juventus ha le qualità, ha le caratteristiche, ha la voglia sufficienti per andarsi a prendere il quarto posto. Domanda diretta: cosa avete in più del Como e della Roma? Lui ha detto: abbiamo la forza, siamo più forti, e chiaramente poi ha anche detto che dobbiamo dimostrarlo sul campo, però insomma determinazione non manca. Mi è anche molto piaciuto quando ha detto: lo so che sono stato criticato, le critiche però fanno parte del gioco, se fai parte di un club importante come la Juventus devi mettere in conto che possano arrivare delle critiche, ti aiutano a crescere, bisogna accettarle, e peraltro anche quando fai bene devi chiederti cosa puoi fare di più, figurati se non stai facendo il massimo, quanto sia importante rimettersi in discussione. Per cui ci sta ogni tanto, secondo me, questa turnazione di conferenze stampa, dai.
Ma sì, ma io dicevo prima, allora io farei parlare sempre un giocatore in settimana e l'allenatore pre-partita, diciamo così. Poi il post-partita è anche importante perché poi ci sono televisioni, eccetera, eccetera, quindi è ovvio che quello lo debbano fare. Però il mondo ideale sarebbe quello, però viviamo in un altro mondo e quindi anche ogni tanto sentire dei giocatori può andare bene. Certo è curiosa la coincidenza che tutti pre-partita con le ex squadre di Spalletti siano stati quelli in cui hanno parlato i giocatori, perché meno male, diceva un nostro...
Vabbè, hai colto questo particolare, ti confesso, non ci avevo
4 su 4, Napoli, Roma, Inter e Udinese.
C'è da dire, Napoli e Roma e Inter
a prescindere, si può evitare per polemica,
esatto, essere spinoso. In questo caso però direi che insomma con l'Udinese non era così ad alto pericolo la situazione, però dai, insomma, comunque se l'è cavata bene.
Sì, ma poi è un modo, come dicevamo prima, anche di responsabilizzare i giocatori, dare un palcoscenico, insomma, per motivarli ulteriormente ci sta. Non sono neanche giocatori presi a caso, perché Locatelli, Kalulu e Conceição, Locatelli e Conceição perché spesso sono stati anche criticati, come ha giustamente detto anche Conceição, e lo ha detto anche Locatelli, Kalulu perché in quel momento lì, per quello che era successo ovviamente, ci si aspettava anche la sua versione dei fatti, no? E quindi... c'è anche una scelta, non è che le prendano a caso, dice vabbè vai tu di qualcosa, mi sembra che ci siano delle motivazioni dietro la scelta, no?
Concordo assolutamente.
Bene, invece Vlahovic che facciamo? Allora, non è convocato per l'Udinese, ma si è allenato in settimana, c'è stato qualche problema in più che non si pensava, o una cosa di prudenza, cioè aspettiamo magari la pausa per le nazionali, non lo so.
Ma allora, sostanzialmente c'era grandissimo ottimismo, tant'è che lo stesso Spalletti aveva preparato questo rientro di Vlahovic, aveva già detto vediamo contro il Pisa, ma nel caso comunque contro l'Udinese sarà convocato e convocabile. Gli ultimi allenamenti, ma soprattutto l'ultimo allenamento, insomma, ha riconsegnato a Vlahovic qualche fastidio, la sensazione di non essere esattamente al top. Stanchezza, insomma, non era il livello che insomma al quale sperava di arrivare, e quindi parlando col mister si è deciso di non precorrere i tempi, di fare un po' una retromarcia rispetto a quanto auspicato, detto e programmato, proprio perché è importante la sfida di Udine, ma è importante in generale ancora di più il finale di stagione, per cui in generale mancano ancora delle partite imprescindibili da vincere, ci sono anche degli scontri diretti o quasi contro il Milan, ad esempio, contro l'Atalanta, per cui è fondamentale essere a top. Poi vediamo, chiaramente, qui siamo in fase di indagini, di accertamenti e quant'altro, però al momento non dovrebbe essere utilizzata la parola ricaduta o quant'altro, però stiamo verificando.
Vediamo, naturalmente il tempo è galantuomo da questo punto di vista, mentre sono rimasto veramente quasi a bocca aperta a sentire la parola disponibile associata al nome Milik. Poi dopo che venga convocato no, non lo so, però già che sia disponibile è una notizia,
sì,
insomma.
Sì, a me spiace, guarda, a volte sento dell'ironia, no?
No, ma non è così, però dopo 2 anni uno non ci pensava neanche più.
No, perché ma è chiaro che secondo me sta vivendo anche un piccolo, ovvio, dramma è una parola grossa, però insomma un appassionato, fare una cosa purtroppo si porta dietro una serie di infortuni e di difficoltà, non dubito che possa essere titolare, e faccio fatica anche a immaginarlo in campo per qualche sezione di partita soltanto. Però spero che sia di nuovo convocato, come è successo qualche settimana fa. È chiaro che è difficile rivedere Milik ad altri eventi, mi spiace davvero molto.
Credo che spiace anche a Spalletti, che lo conosce bene, tra l'altro.
Sì, infatti. No, io spero veramente che possa essere un'arma sorpresa per la Juve o per qualche altra squadra, insomma, che possa levarsi qualche soddisfazione ancora. Non credo che a Udine lo vedremo titolare, insomma, e temo neanche in campo per qualche spezzone, però chissà.
Di sicuro, diciamo, nella storia della Juve ci rimarrà per il famoso gol annullato per Candreva sparito, insomma, quello esatto, è sicuro, esatto. Quello rimanerà l'immagine un po', purtroppo, diciamo così, di Milik. Poi ha fatto anche cose importanti, ha fatto anche degli errori, un rigore tirato in maniera un po' così, direi, a Bologna, se non ricordo male che fosse, però di cose importanti ne ha fatte, soprattutto ha sempre dato la sensazione di essere un centravanti completo, no? Sia nella fase in area di rigore, nel raccordo, eccetera, eccetera, a volte... Proprio Allegri lo sceglieva per queste caratteristiche. Difficile che torni a quei livelli, ma insomma.
Cioè, ma speriamo, perché insomma, tra l'altro anche i compagni di squadra, i difensori soprattutto, che hanno avuto modo di allenarsi con lui a lungo prima dell'infortunio, ma lo apprezzavano particolarmente, perché hanno colto la duttilità, la bravura, la grinta che ci metteva anche in allenamento, che ci mette anche in allenamento, per cui insomma ha fatto colpo. Peccato che un infortunio grosso e brutto, e non gestito forse, insomma, le cui conseguenze non sono state esattamente quelle auspicate, e poi se ne è portati appresso degli altri, di guai e di complicanze, per cui la situazione è questa. Però qualcosa di buono l'ha fatto vedere anche lui nella Juventus, in un buon periodo per la Juventus, tra l'altro, almeno ha avuto modo di assaggiare qualcosa di positivo prima delle ultime difficoltà generali.
Ecco, tornando invece al discorso, alla conferenza di Conceição, con la domanda su Bernardo Silva, direi che un po' si è illuminato lui quando gli hanno fatto quel nome, no? Ha detto: vabbè, se mi chiama, se mi chiede qualcosa, gli dirò della Juve che deve vincere, eccetera, eccetera. Però mi è parso, insomma, che se può una buona parola ce la mette con Bernardo Silva. E tra l'altro ti leggo questo elenco che ci ha fatto il nostro amico Piero da Tenerife, di giocatori che si liberano a zero alla fine di questa stagione. Io mi fido, non è che ho proprio Transfermarkt davanti. Quindi Bernardo Silva, Senesi, Goretzka, Kessié, Brandt, Lewandowski, Rudiger, Konaté, Mikolenko, Robertson. Insomma, quest'estate ci sarà un'asta su questi giocatori, sono una condizione ideale per strappare un grandissimo ingaggio ancora, ecco.
Sì, assolutamente sì, è chiaro che bisogna muoversi già adesso, non è un caso che sia stato chiesto al consessore di Bernardo Silva, perché sono questi i momenti in cui bisogna cercare di accaparrarsi un giocatore che va a parametro zero e che è ambito dalla più parte dei grandi club europei. La Juventus si sta muovendo su Bernardo Silva, su Senesi, su altri profili interessanti. È chiaro che bisogna sempre mettere in conto anche una cosa: i giocatori che vanno a parametro zero chiedono un ingaggio molto alto, giustamente, perché dicono: guarda,
risparmi sull'ingaggio, certo.
Mi aspetto che l'asta che si va a creare mi frutti qualcosa di interessante a livello personale, e gli agenti, gli intermediari vanno poi a incidere per una percentuale non da poco, insomma, per una cifra non piccola, perché ci sono i famosi oneri accessori che fanno parte di queste operazioni, che vanno comunque a contemplare le sborse di 10, 15, 20 milioni di euro anche in certi casi, per cui non cadiamo nel tranello di pensare che parametro zero vuol dire
gratis, certo.
Esatto, vuol dire gratis, e anche poi è chiaro, dipende dall'età, ci sono dei giocatori che arrivano a fare l'ultimo contratto, e degli altri che invece sono un po' più giovani, e questi qua, se li prendi e garantisci loro un ingaggio da 5, 6, 7 milioni di euro soltanto perché tanto non pago il cartellino, allora cosa succede? Che se poi non scoppia, non c'è il feeling, non c'è la scintilla, e devi rivenderli, ti ritrovi nelle condizioni di avere dei giocatori che guadagnano una barca di soldi e non trovi qualcuno che sia in grado di prenderli. Ogni riferimento, ad esempio, a Davide in questo caso potrebbe tornare utile, insomma, il giocatore preso a parametro zero guadagna molto, qualora la Juventus decidesse di vendere dovrebbe mettere in conto, insomma, di studiarsi qualche
qualche formula di buona uscita, o comunque di non chiedere cifre esorbitanti.
Esorbitanti, certo, ovviamente. Questione portiere, ne abbiamo parlato anche un po' prima. Stiamo vivendo un passaggio di consegne, secondo te, o una cosa momentanea quella di Perin?
Secondo me è una cosa momentanea, confesso non so ancora se questo momentaneo debba implicare anche la partita di domani o no. È stata una scelta ragionevole, logica, secondo me, anzi io l'avrei fatto in maniera ancora un po' più netta e ancora prima, avrei detto, signori, fossi stato in Spalletti, signori, io ho grande stima di Gregorio, cosa che peraltro è vera, è un ottimo portiere, in questo momento è poi in difficoltà, per cui starà fuori. Questa cosa è stata fatta poi dopo che Perino ha giocato una o due partite, ci sta, capita a tutti, capita ai portieri, capita agli attaccanti, capita ai giornalisti, agli architetti, a chi vogliamo noi, un momento di difficoltà durante il lavoro, perché per mille e uno motivi, ci sta a stare un attimino al prato, come avrebbe detto Allegri, e poi tornare in pista. So che per Spalletti non è una priorità l'acquisto di un nuovo portiere, per cui lui si fida di Gregorio, la presenza di Perin comunque gli dà tranquillità. Qualora però ci fosse qualche occasione interessante, la Juventus un pensierino lo farebbe per il nuovo portiere.
Senti un po', ma adesso un po' di pepe lo dobbiamo mettere sulla coda, naturalmente. Questo Alessandro Bastoni, che riceve il premio Rosa Camuna dalla Regione Lombardia, che è la massima onorificenza, leggo, della Regione Lombardia, per questo argomento, non scontato e non comune il suo atteggiamento, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi. Cioè, non quello che ha fatto in campo, ma dice il fatto che si è preso poi la responsabilità davanti alle telecamere. A me sembra parente stretto del premio Gentleman a Lautaro nell'anno della bestemmia, eccetera, eccetera. Insomma, però, parere mio che sono cattivo.
Io avrei aspettato quantomeno la prossima edizione. Così a caso mi sembra veramente quasi provocatorio, però non lo so, ormai ne abbiamo visti di tutti i colori. Faccio fatica a giustificare una decisione del genere in questo momento.
Ma poi della regione Lombardia, è possibile che in Lombardia sono 10 milioni di abitanti, quante squadre hanno in Serie A? 4, 5 squadre in Serie A, tra Serie A e Serie B, insomma.
Faccio veramente fatica, giuro, a capire questa cosa e a commentarla, anche perché mi sembra anche surreale, devo dire.
Ecco, bravo, surreale mi sembra l'aggettivo giusto. Invece non è surreale il fatto che i due di Tether mettono insieme, ho letto, 130 miliardi di dollari di patrimonio, i due proprietari, diciamo così, di Tether. Non si scherza lì con i soldini, mamma mia, tra l'Exor che fa miliardi di... Vabbè, Exor con te meglio se la lascio tranquilla un po'. Parliamo di Tether. Secondo te, prima o poi, succederà che fanno un'offerta da capogiro a John Elkann, che poi magari è liberissimo di non prenderla perché, come ci ha detto tante volte, è una questione di famiglia, quindi le questioni di famiglia restano in famiglia, ma può veramente dare un contributo importante a questo punto? Non si possono più nascondere questi di Tether con tutti questi soldi qua?
Ma è chiaro che i soldi da spendere ne hanno, come in tutte le cose, però per comprare
ci va uno che vende
una società, un'azienda, qualcosa, ci vuole l'assenso del venditore. In questo caso John Elkann ha fatto un video decisamente secco e diretto, mirato peraltro proprio a Tether, per cui al momento le cose sono abbastanza chiare, non c'è la volontà di vendere la Juventus. Quindi...
Ma c'è un altro modo, secondo te, in cui costoro potrebbero eventualmente finanziare una campagna acquisti piuttosto che dare una mano in un altro modo, senza diventare proprietari più di così, cioè più dell'11%? Oppure ci sono dei vincoli per cui se sei azionista non puoi dare soldi in un altro modo, ecco.
Non ne sono a conoscenza di questa cosa e non credo che ci sia la volontà da parte della proprietà di voler fare anche solo qualche passettino indietro in termini di presenza, di decisioni e di quant'altro, però confesso che è tutta una storia da vedere, da vivere, da scoprire strada facendo.
Sì, vediamo, comunque voglio dire, rispetto ad altre proprietà che non si sa chi siano, dove siano, quanti soldi abbiano, se abbiano soldi veri o finti, direi che la Juve in questo momento, da quel punto di vista lì, ha delle ottime garanzie anche dal punto di vista immobiliare, che naturalmente danno tutta un'altra solidità. Diciamo, andiamo in chiusura, volevo fartela questa domanda in chiusura, così abbiamo parlato di calcio prima, come va la situazione alla stampa, perché è una situazione un po' delicata, direi.
Guarda, adesso siamo comunque un bel giornale, parte da grandi giornalisti, mi permetto di dire, parlo dei miei colleghi, non di me, qui insomma non so cosa
siamo in attesa.
In attesa che capiti qualcosa.
Esatto, per quel che ci riguarda, per tornare alle metafore calcistiche, insomma.
Sì.
Cerchiamo innanzitutto di pensare al campo, cioè di
al quarto posto.
Esatto, giocare bene, fare le nostre cose, quindi cercare notizie, scrivere articoli in maniera intrigante possibile, accattivante, e questa è la cosa fondamentale. Poi quel che succede intorno, pian pianino cerchiamo di scoprirlo, ma con la convinzione, insomma, di essere sempre una bella redazione, di tanti giornalisti che vogliono fare il loro mestiere al massimo livello, insomma.
Grazie davvero Fabio Riva, in bocca al lupo per tutto, ci sentiamo prossimamente, ciao, grazie.
Ciao.
Oh, chiedo in regia se abbiamo, mi pare, un vocale o due forse da sentire che sono arrivati nell'ultimo periodo, e intanto poi continuano ad arrivare messaggi a Tenerife, oggi poi li leggiamo, vai.
Ciao cari amici, Salvatore, ma se ricordo bene c'era anche Minghezza
a zero.
Come parametro zero, o sbaglio?
Ah sì, ma la lista magari è anche più lunga, però già solo quelli che ci ha scritto il nostro amico da Tenerife direi che ingolosiscono parecchio, e soprattutto fanno capire che quest'estate non è necessario spendere 200 milioni per rinforzare la squadra. Se sei bravo a muoverti per tempo, e dovresti averlo già fatto a questo punto, perché noi lo diciamo adesso, ma loro lo sanno da mo che tutta questa gente va a parametro zero, e allora ci sono possibilità che qualcuno, almeno due di questi, uno o due di questi, possano arrivare alla Juve. Ripeto, dipende sempre anche dalla prospettiva del giocatore. Se arriva all'ultimo contratto, vuole prendere più soldi possibili, non è la Juve il posto giusto. Se invece, tipo Modric, facciamo l'esempio, non è necessariamente il fatto di andare a prendere soldi, ma più che sicuramente fosse andato da un'altra parte avrebbe preso più soldi che dal Milan, sicuramente. Però mettersi in gioco in una piazza come il Milan, una società dalle tradizioni importanti, dal pubblico importante, dall'eco importante, in un calcio ancora vero, e quello deve essere quello che cerca la Juve, cioè quel giocatore lì che ha voglia di mettersi in discussione in quel modo, restando diciamo vicino al Milan, un po' come fece Pirlo, no? Che si mise in gioco alla Juve, e il Milan lo aveva fatto fuori praticamente, e da lì è nata la grande epopea anche della Juve, anche grazie a lui e ad altri grandi campioni che quella squadra aveva naturalmente, ma lui fu veramente l'uomo della svolta quella volta lì, e la Juve deve cercare di nuovo questi uomini qua, perché sennò il prossimo anno siamo di nuovo qua a 10 giornate dalla fine a sperare nel quarto posto, magari con i playoff che sono magari una volta andati un po' meglio, ma poi con quali prospettive in Champions, e poi ogni tre giorni non ce la facciamo, eccetera eccetera. Quindi bisogna proprio dare una svolta, e questa svolta può arrivare da adesso in poi per alzare l'asticella soltanto dal mercato. Credo che Spalletti abbia fatto e farà il massimo che può, i giocatori anche, nessuno rimprovera a nessuno di questi giocatori di non mettercela tutta, però poi da un certo livello in su servono, come dice Allegri, ci sono le categorie. Ecco, la Juve deve cercare di andare a prendere i giocatori di quella categoria lì, che sono quelli che ti spostano una lotta Champions e la fanno diventare lotta Scudetto. In Italia non è impossibile e non servono tantissimi soldi, perché ripeto, il campionato italiano ormai è ridimensionato da questo punto di vista, perciò non è che devi andare a vincere la Premier o la Champions League, vincere il campionato italiano devi fare investimenti giusti nei ruoli giusti, in accordo con l'allenatore e con una proprietà e una dirigenza che hanno massima fiducia nell'allenatore, e questo deve trasparire. Per adesso sembra così, speriamo insomma che da Udine in avanti si continui su questa linea. Siamo arrivati in chiusura, ringrazio tutti i registi che si sono alternati al di là del vetro, voi per l'ascolto e per i messaggi. Per quanto mi riguarda ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì, sempre alle 14. Ciao a tutti.
Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.